Avete mai sentito dire questa frase? Il miglior strumento evangelistico che noi abbiamo non sono le parole, ma è la nostra vita? Io l'ho sentito tante volte. Io penso che questa... Mi tolgo la mascherina, scusate. Penso che questa affermazione sia stata ispirata dalle parole di Pietro che leggeremo oggi. Così aprite le vostre Bibbie in 1 Pietro, capitolo 2. Leggeremo dai versetti 11 a 25... anche se poi commenteremo solo una parte oggi di questo testo. E questo testo è un fortissimo incoraggiamento per noi a vivere un tipo di vita che rende la nostra evangelizzazione in questo mondo efficace, credibile, in un ambiente ostile. In altre parole, oggi siamo sfidati a avere uno stile di vita diverso in questo mondo. Allora, 1 Pietro 2, versetto 11... Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima, avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Siate sottomessi per amore del Signore a ogni umana istituzione, al re come al sovrano, ai governatori come mandati da lui, per punire i malfattori e per dar lode a quelli che fanno il bene. Perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Fate questo come uomini liberi che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Onorate tutti, amate i fratelli, temete Dio, onorate il re. Domestici, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. Perché è una grazia se qualcuno sopporta, per motivo di coscienza dinanzi a Dio, sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia. E mediante le sue lividure siete stati guariti, perché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore, guardiano delle vostre anime. Che bel testo che abbiamo letto questa mattina, pieno di insegnamenti, vivo, vero. E vorrei iniziare raccontandovi quattro storie molto brevi. Quando ero piccolo, poco più che un bambino, conoscevo un caro gruppo di credenti, i quali tutti i sabati mattina andavano al mercato della città per distribuire degli opuscoli, per parlare con qualcuno del Signore. Non mi ricordo il motivo, ma quell'occasione mi trovavo lì con loro, e ero seduto sul marciapiede all'ombra, era estate, stavo osservando da lontano un fratello che forse era alle prime armi, mentre questo fratello si prodigava a dare questi opuscoli, questi trattati. Dopo una faticosa mattinata per lui sotto il sole, era sempre più irrequieto, io lo vedevo, perché vedeva tutti questi trattati che lui dava, che venivano rifiutati e poi venivano buttati per terra. Lui andava a raccogliere tutti e li ridistribuiva, ma era sempre la stessa cosa, trovava sempre ostilità, tutto per terra. E così si stava diventando sempre più irrequieto. A un certo punto è passato un uomo davanti a lui e questo fratello ha offerto l'opuscolo, e così proseguendo per la sua strada l'uomo ha rifiutato seccamente, in malo modo, questo opuscolo, e il fratello ha detto ad alta voce mentre questo uomo si allontanava: peggio per te. E io, da dove ero seduto, ho visto quell'uomo che stava camminando, che non ha detto nulla, ma ha scosso la testa in segno di grande disapprovazione. Una seconda storia risale a circa 10 anni fa. Ero solito andare a prendere il solito caffè, il solito ora, il solito bar, vicino al posto di lavoro, al mattino, prima di cominciare. E una mattina sono arrivato, c'era un nuovo barista, un tipo brillante, un tipo socievole. Non avevo sempre molto tempo di chiacchierare perché andavo a lavorare, ma un giorno sono stato lì in quel locale a pranzare con un altro credente, e così questo barista che ci ha servito ha sentito che parlavamo di temi a volte di Bibbia, a volte di temi di Chiesa, e alla fine è venuto vicino a noi e ci ha chiesto: ma voi siete dei cristiani evangelici? E noi abbiamo risposto sì, e lui ci ha risposto: anche io sono un cristiano evangelico, frequento una chiesa a Milano. Sono passati molti mesi. A un certo punto, un lunedì mattina, io sono andato al bar, solita ora, per prendere il mio solito caffè, e ho trovato un cartello davanti al bar, chiuso. Sono andato in un altro bar, ho preso il caffè. Il giorno dopo ero molto curioso di cosa fosse successo. Il bar era aperto, sono entrato e ho chiesto a uno dei proprietari: ma cosa è successo ieri? E il proprietario mi ha detto: ti ricordi quel barista nuovo? Si stava riferendo a quel credente. Beh, sabato era il suo turno di chiusura, era da solo, ha forzato l'armadio, ha preso l'incasso della settimana, lunedì non si è presentato al lavoro, l'abbiamo chiamato, non ha risposto, e poi ha aggiunto con voce ferma: andava pure in chiesa. Terza storia. Alle scuole medie c'era un compagno di classe che si chiamava Giampiero. Era veramente una schiappa a scuola in una maniera impressionante, ma aveva le mani d'oro. Qualsiasi cosa si rompeva, andavi da Giampiero. E un giorno con mio cugino, che eravamo in classe insieme, quasi un fratello, eravamo a farci i nostri giri in bicicletta e a un certo punto sgommavamo e la sua ruota posteriore si è bucata. Da chi siamo andati? Da Giampiero, abitava vicino a casa nostra, abbastanza vicino. E così, mentre Giampiero stava riparando la ruota, è sceso dal portone, cioè uscito dal portone un cristiano che io conoscevo, che abitava in quel condominio, e così io l'ho salutato, e lui mi ha risposto e si è allontanato. Giampiero ha fatto passare qualche secondo e poi ha detto: io non saluto quell'uomo. E ho chiesto: come mai? Tutti sanno in questo condominio che lui picchia la moglie. Un'altra storia, l'ultima, potrei raccontarne tante. Era 1997, ero al militare. Dopo qualche settimana ero lì seduto sulla mia branda che leggevo la Bibbia, si è avvicinato un ragazzo e mi ha detto: tu leggi la Bibbia? Sì, sono un cristiano, anche io sono un cristiano, e mi ha detto un cristiano evangelico. Poi abbiamo fatto amicizia, conoscenza, era anche lui figlio di un pastore, di una chiesa, e le cose sono andate avanti. Poi qualcosa mi suonava stonato quando stavo con lui, perché lo sentivo parlare in un certo modo, molto sboccato, più degli altri, e in malo modo rispetto per esempio alle ragazze. L'ambiente militare non è proprio sano da questo punto di vista. Così continuavo a sentire, tutto mi sembrava stonato, fino a quando dopo un ennesimo episodio io mi sono avvicinato a lui e gli ho detto: ascoltami. Lui non faceva altro che dire che era un cristiano, che credeva in Gesù. A un certo punto io non ce l'ho fatta più e gli ho detto: guarda, hai intenzione di continuare a parlare in questo modo sboccato? Beh, se sì, fammi un favore, non dire più a nessuno, smettila di dire che sei un cristiano e che credi in Gesù. Che cosa hanno in comune tutte queste storie, episodi vivi nella mia mente? Beh, qualcosa di triste. Che lo stile di vita di alcuni cristiani squalificava completamente la loro testimonianza come credenti in questo mondo. Pessimo stile di vita parlava più forte delle parole che pronunciavano. E la questione che Pietro pone in questo testo è molto semplice da capire. Invita i credenti ad avere uno stile di vita diverso in questo mondo. Sta scrivendo a credenti che sono perseguitati, che sono nella sofferenza. Quante volte abbiamo letto questa parola sofferenza in questa porzione? Sta scrivendo a questi credenti perseguitati, sofferenti, che si trovano in un ambiente che è ostile a loro, che è ostile al Vangelo, che è ingiusto verso di loro, e pone l'attenzione sul fatto che la loro vita deve parlare più delle loro parole. Guardate com'è versetto 15 del capitolo 2. Questa è la volontà di Dio, che facendo il bene, turiate la bocca all'ignoranza di uomini stolti. Ci sono là fuori persone che sono ignoranti delle cose di Dio. Come raggiungerli? Pietro dice: fai il bene. Quelle dure parole che escono dalla loro bocca, quell'acuto criticismo, saranno messi a tacere. Non per quello che dirai, ma per il modo approvato in cui tu vivrai. Il modo in cui potrai silenziare i critici è il tuo modo di vivere. Guardate lo stesso pensiero, versetto 12. Pietro sta incoraggiando ad avere una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre buone opere e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Ed è vero questo, i non credenti screditano, ridicolizzano, disprezzano i cristiani, per il loro credo disprezzano il Vangelo, ma c'è qualcosa che tutti noi possiamo fare senza neanche dire una parola. Questo mondo ci osserverà e il potere della pietà cristiana, della buona condotta, sarà così efficace che trasformerà il loro disprezzo in vite, addirittura che porteranno gloria a Dio. Forse qualcuno qui seduto non si sente molto bravo con le parole, come si dice, non si sente un evangelista, farebbe fatica a mettersi a avere una disputa dialettica sul Vangelo, ma c'è qualcosa che tutti i cristiani, tutti noi possiamo fare, e sarà incoraggiato nel sapere che il più grande strumento di evangelizzazione in questo mondo è il modo in cui tu ed io viviamo. E dobbiamo ammettere questo, che molte volte il nostro stile di vita peccaminoso ci ha tappato le bocche. Anche quando le bocche si sono aperte, uno stile di vita non buono ha comunque chiuso le orecchie ai nostri ascoltatori. Nella nostra generazione, forse più che mai, c'è bisogno di sentire risuonare le parole di Gesù tra le nostre chiese. Matteo 5, versetto 14. Voi siete il sale della terra. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. E poi arriva un comando: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini. Ascoltate queste parole: affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Stesse parole di Pietro. Ecco da chi Pietro aveva imparato questo insegnamento, che ora stava trasmettendo a quei credenti perseguitati. Parlando dei privilegi di essere la Chiesa di Gesù Cristo, Pietro ha appena detto, versetto 9 del capitolo 2, che noi siamo un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. E adesso ci dice come fare questo. E questa proclamazione non avviene solo con le parole, ma anche con il nostro stile di vita diverso. E questo stile di vita urla così forte che tutti possono sentire. Pietro tiene così tanto che questo venga fatto bene, così da calare questo insegnamento, questa verità, alle tre dimensioni in cui ogni cristiano si trova a vivere la propria esistenza. Tutti noi siamo in queste tre dimensioni. La prima dimensione, versetto 11, è quella di stranieri, e dice: vi esorto come stranieri pellegrini a fare questo. La seconda dimensione, dal versetto 13 fino al 17, è la dimensione in qualità di cittadini in questo mondo, e ci comanda in questa sfera: siate sottomessi a ogni umana istituzione. Poi la terza dimensione, parte dal versetto 18, è quella di servi in questo mondo, che potremmo definire oggi dei sottoposti a qualcuno nel mondo del lavoro, per esempio, e dice queste parole: domestici, siate sottomessi ai vostri padroni. Così noi cristiani, nello stesso tempo, siamo alieni, stranieri in questo mondo, ma allo stesso tempo siamo anche dei cittadini, e allo stesso tempo siamo dei sottoposti, dei lavoratori, serviamo sotto qualcuno in questo mondo. E come tali abbiamo tre arene in cui siamo messi, nelle quali dobbiamo dimostrare che abbiamo uno stile di vita diverso. Pietro ci tiene veramente tantissimo a questo, che un discepolo di Gesù in questo mondo non si squalifichi con la sua vita, ma sia attrattivo. Così, dopo aver dato queste tre esortazioni, queste tre sfere, abbiamo letto, adesso dà l'esempio per eccellenza di come Gesù ha vissuto la sua vita in questo mondo, da straniero, da cittadino, da sottoposto. Guardate il versetto 21 del capitolo 2. Infatti a questo siete stati chiamati, ancora la stessa esortazione. E poi dà questo modello a cui conformarci, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. In altre parole, parlava bene. E poi va avanti, dice: oltraggiato, non rendeva gli oltraggi, soffrendo, non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. In altre parole, agiva bene. Così, dopo averci dato questo esempio perfetto di Gesù, va al capitolo 3, non l'abbiamo letto, ma lo introduco, e applica queste esortazioni nella sfera cruciale per la testimonianza in questo mondo, che è la famiglia, più nel dettaglio il matrimonio. Anche voi, versetto 1, capitolo 3, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, perché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli. Stesso verbo, sottomissione. Qui Pietro sta affrontando questo difficile compito di una moglie credente che è sposata con un non credente. Il messaggio è sempre lo stesso, è altrettanto forte, sempre chiaro: conquista tuo marito senza parole, con la tua vita. Sottomessi in questo mondo come stranieri, sottomessi al governo civile, sottomessi ai padroni, ai capi, sottomessi ai mariti, senza parole, con la tua vita conquista questo mondo per il Signore. Qualcuno ha parlato del potere delle parole. È vero, sono potenti, Giacomo ce lo ricorda quanto la lingua è potente, quello che può fare. Ma quanto è potente una vita consacrata, fedele al Signore, motivata soltanto da una cosa, che la gloria di Dio esca fuori, che il nome di Dio sia glorificato in questo mondo. E forse stai pensando in questo periodo della tua vita che la tua vita è un po' invisibile, è un po' nascosta, un po' coperta, non essendo una persona in vista, non essendo una persona pubblica. Pensi che la tua responsabilità sia minore, sia annullata? Beh, Pietro sta dicendo esattamente il contrario. La tua influenza può essere autorevole a partire da casa tua, per diffondersi ovunque, a scuola, all'università, al lavoro, in chiesa, nel tuo vicinato, in mensa, al bar, al mercato, nel centro commerciale, in caserma, ovunque, dappertutto. Abbiamo l'esortazione a fare in modo che tutte le critiche contro il cristianesimo, tutto il criticismo che c'è, tutte queste cose siano messe a tacere da vite esemplari. Così, concentriamoci sui versetti 11 e 12 questa mattina, in cui Pietro ci esorta a avere uno stile diverso in qualità di stranieri. Ci sono due esortazioni per uno stile di vita evangelistico come stranieri che sia efficace. E le esortazioni sono queste: versetto 11, bada alla tua vita, e versetto 12, bada allo scopo. Partiamo dalla prima, bada alla tua vita. Rileggiamo questo versetto. Carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto all'anima, avendo una buona condotta fra i pagani. Pietro inizia questa parte ricordando a queste persone che sono perseguitati nella sofferenza, nell'ingiustizia, ricordando a queste persone la loro identità, chi sono veramente, e si indirizza a loro scrivendo, prima parola, carissimi, termine letteralmente che usa Pietro, amati, e usa questa parola che identifica l'amore più alto di cui si può amare. Ecco chi siete, dice Pietro, voi siete amati dell'amore più alto che esiste. Dio vi ama, Dio ha fatto tanto per voi, siete molto, molto cari, ed è sulla base di questo amore che Dio ha avuto per voi che io vi esorto ad avere uno stile di vita diverso in questo mondo. Beh, l'amore grande che Dio ha per noi è la più grande motivazione per vivere uno stile di vita diverso. Il verbo che Pietro usa quando dice vi esorto è molto forte. È lo stesso verbo che Paolo usa in Romani 12, vi ricordate, dopo una lunghissima parte tutta dottrinale in cui ha parlato della giustizia di Dio in tutte le sfaccettature e di come l'amore di Dio è arrivato fino a noi peccatori in Cristo Gesù, salvandoci. Bene, dopo tutta questa parte dottrinale, applica tutto questo dicendo al capitolo 12: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio accettevole. Stessa parola, io vi esorto. Stesso pensiero, Paolo, Pietro. Dio vi ha amati, Dio ha usato misericordia, Dio ha fatto tanto per voi. E allora non potete fare a meno, non potete vivere diversamente da quello che Dio vi sta chiedendo. Io vi esorto, letteralmente io vi incoraggio, io vi supplico in modo appassionato, io ti prego, io ti sto implorando caldamente. Fermati un attimo e pensa alla tua vita come straniero in questo mondo. Rifletti riguardo all'amore di Dio per te e considera attentamente se la risposta della tua condotta nel matrimonio, in famiglia, a scuola, sul lavoro, nel vicinato, è degna di quest'amore. E mentre lo stai facendo, bada alla potenza di questa, del richiamo di queste parole: io vi esorto. Abbiamo una potente supplica a cui stare attenti nel guardare alla nostra vita come stranieri oggi. Carissimi, anche io vi esorto con parole molto forti questa mattina. Esorto me stesso. Noi non possiamo più continuare a vivere in quel modo che non è distintivo nella nostra condotta, sapendo che Dio ci ha così tanto amati. Ognuno di noi conosce ciò che nella propria vita è indegno di quell'amore, quegli atti, quegli atteggiamenti, quelle parole, quei pensieri, quello stile di vita, quei vizi, quelle relazioni che stanno facendo straparlare i pagani, che alimentano il criticismo contro il Vangelo, che fanno affermare alcuni con sarcasmo, vanno anche in chiesa, che autorizzano a dire, dicono a me, dicono a noi, ma facessero prima loro, predicano bene ma razzolano male. Potrebbero essere aspetti riguardanti l'etica, la morale, la famiglia, la nostra integrità, la nostra purezza. E noi sappiamo che per amore del Signore dobbiamo disfarci di quello stile di vita che non onora nostro Padre. E Pietro adesso continua con questa motivazione ad uno stile di vita diverso, ricordando questa identità, gli ha detto che sono amati, adesso gli definisce questi cristiani con due nomi, stranieri e pellegrini. Ha già parlato in questo modo al capitolo 1, al versetto 1, quando ha ricordato che i cristiani sono forestieri dispersi in qualche zona di questo mondo. Stranieri, termine che nel linguaggio di Pietro deriva da due parole, la prima che significa vicino, la seconda che significa casa. Tu sei uno che vive vicino, tu sei una persona che risiede a fianco, sei qualcuno che soggiorna accanto alle persone che appartengono a quel posto. Non vivi a casa tua, questo mondo non è la tua dimora, il tuo posto, la tua casa, sei uno che vive a fianco. E poi anche questo termine pellegrini deriva da due parole, la prima la stessa radice di stranieri, ovvero vicino, la seconda significa come idea essere residenti temporanei. Veniva usata questa parola per indicare qualcuno che era un visitatore, un turista di una città, qualcuno che soggiornava lì per una vacanza, per un periodo, qualcuno di passaggio, qualcuno che stava attraversando il paese ma non era di quel posto, o addirittura per identificare i rifugiati. Beh, comprendete la potenza di questa esortazione di Pietro. Tu sei amato, di un amore di un'altra dimensione. Tu sei un visitatore qui, ma sei di un altro mondo. Tu non appartieni al sistema di pensiero del posto in cui ti trovi solo di passaggio. Tu sei nel mondo, ma non del mondo. La tua cittadinanza è nei cieli, da dove aspetti anche il Salvatore. Non hai qua giù una città stabile, ma stai cercando la città futura. Questo è ciò che dobbiamo tenere a mente mentre stiamo conducendo la nostra vita. Viviamo in questo mondo, ma noi siamo di un altro paese. Siamo qui, ma è il cielo la casa che ci aspetta. Siamo stranieri, siamo residenti temporanei, perché la nostra patria non è qui, la nostra terra non è qui, il nostro tesoro non è qui. Presto torneremo a casa. E ricordare la nostra identità ci aiuta ad avere uno stile di vita diverso, vero? Degno di colui che ci ha tanto amato. Noi abbiamo convinzioni, credi, idee, etica, emozioni, standard, principi, pensieri, scopi, desideri totalmente alieni a questo mondo. Siamo completamente diversi e perciò siamo chiamati ad avere uno stile di vita diverso. E adesso Pietro prende tutto questo e applica questo principio con due esortazioni specifiche. Una è negativa e l'altra è positiva. Quella negativa riguarda la nostra vita intima, interiore, riguarda la nostra integrità interiore, quella positiva riguarda la nostra integrità esteriore. Allora andiamo all'esortazione negativa, che è con questo verbo, versetto 11, è quella di astenerci. Vi esorto ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto all'anima. Beh, è molto toccante cosa sta dicendo qui Pietro. Vuoi vivere in maniera che la tua vita influenzi questo mondo? Vuoi avere un impatto intorno a te? Vuoi mettere a tacere le critiche verso la Bibbia, verso il Vangelo, verso il cristianesimo in generale? Bene, comincia dalla tua vita personale. Comincia dalla tua vita intima. E usa questo termine, astenersi, e lo dice come un comando. Significa stai lontano. Mantieni le distanze, da che cosa? Non dalle persone ovviamente, ma dal peccato che si agita in noi e che ci vince. E infatti le carnali concupiscenze altro non sono che questi desideri della nostra natura corrotta. Paolo li definisce meglio per noi in Galati 5, versetto 19, e dice: ora le opere della carne sono manifeste, sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, orge e altre simili cose. Queste sono le nostre carnali concupiscenze. Così quando il Signore ci ha salvati, Lui ci ha lavati completamente, ci ha dato una nuova vita, la sua natura in noi, però rimaniamo in un corpo mortale in cui la carne continua ad avere desideri contrari allo spirito. E care sorelle, cari fratelli, ammettiamolo, è dura, è una battaglia che ci sfinisce. L'apostolo Paolo era stremato, era quasi sfinito quando i Romani 7 ne parlava dicendo: la legge spirituale, ma io sono carnale, non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Era sfinito. E noi siamo circondati da questo ambiente molto ostile, che alimenta questa lussuria, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, con un sacco di pornografia, con doppi sensi, con siti web, spazzatura, social media che sono dannosi, soap opera bugiarde, romanzi che attirano in un vortice di peccaminosità mentale nei nostri pensieri. Siamo circondati da immoralità che è diventata la nuova moralità. Impurità che sono viste come situazioni di cui vantarsi, da portare avanti come dei trofei con gli altri. Per non parlare poi dei vizi, della dissolutezza, di fare cose di cui ci viene detto che ormai non possiamo neanche più fare a meno, che ci daranno a pagamento, ma che guardarle bene sono solo distruttive per noi. Tutto questo ci influenza così tanto e alimenta questi desideri della nostra carne mortale. Ho parlato tante volte con i credenti di questi aspetti, in particolare i giovani, e molti credenti minimizzano. Ma che male c'è? Beh, sai, è una cosa privata, una cosa personale, una cosa mia. Non fa male a nessuno alla fine se io alimento questi desideri. Non è un dramma se mi piace leggere di queste riviste o libri hot, guardare serie TV o film in cui queste passioni interiori sono portate a sussultare, a bollire. Ma che male c'è se io solletico, se soddisfo le mie passioni carnali La mia concupiscenza davanti a uno schermo, sei fantastico con la mia mente. Vorresti mettere a confronto un mio semplice vizietto con peccati ben più gravi che fanno altri? E poi come se fossimo dei cuochi di Masterchef, facciamo la nostra ricetta, un po' di fornicazione là, un po' di dissolutezza qua, un po' di condimento con qualche vizietto nella nostra vita. E pensiamo degli altri, loro non possono capire fino in fondo perché della mia gelosia, perché di questa passione della mia ira, perché le mie contese mentali, perché le invidie profonde nel mio cuore. Però le tengo per me, che male c'è? Beh, Pietro non la pensa per niente come questi credenti. È una cosa seria. Pietro afferma che queste concupiscenze, guardate qui, danno l'assalto all'anima. Non c'è da scherzare. Non c'è niente da minimizzare. Ti stanno distruggendo. E con anima si intende non soltanto qualcosa, non si intende qualcosa di intangibile. Non una parte di noi, ma tutta la nostra persona. Vi ricordate quando Dio ha creato l'uomo, ha formato l'uomo, ha soffiato un alito vitale e poi l'uomo cosa divenne? L'uomo, un'anima vivente. Sta parlando di tutto il nostro essere. Questa espressione che Pietro usa non è casuale, dare l'assalto. È una sola parola in greco che ha a che fare con la guerra. È un termine militare, veniva usato quando si voleva fare una spedizione militare, guidare dei soldati all'assalto, alla conquista, per descrivere come portare avanti una campagna militare. Non è una scaramuccia, non è uno scontro con proiettili a salve o con pistole ad acqua. È una lotta armata, è un conflitto ostile, è un assalto dopo l'altro, è un'aggressione continua, una guerra devastante, lunga, distruttiva, fa male. E non dobbiamo scherzare. Non dobbiamo minimizzare. Le concupiscenze carnali sono descritte come un esercito che sta arrivando da te, da me, che dà battaglia e distrugge la nostra anima. E di conseguenza la nostra testimonianza come cristiani, prima ancora che noi abbiamo ancora detto una sola parola. Se falliamo lì, allora non abbiamo più niente da dire al mondo. Altro che male c'è, altro che non fa male a nessuno. E la gloria di Dio? Questo è in ballo, la gloria di Dio. Per questo motivo Pietro comanda duramente, come un comando, astieniti, stacci lontano, mantieni le distanze, evita queste cose, perché quando tu ti avvicini a loro stai dando un vantaggio in guerra, stai scoprendo il fianco. Stai diventando completamente vulnerabile. Che cosa stiamo facendo con la nostra vita intima e personale? Come dimenticare quelle volte in cui la concupiscenza e la lussuria ci hanno vinto? Come ci siamo sentiti? Confusi. Dispiaciuti esattamente come lo era l'Apostolo Paolo. Distrutto, come dopo un bombardamento, come dopo un assalto in guerra. Si contano i morti, si soffre per le ferite. Si piange per le conseguenze, vero? Ho letto la storia recentemente di un pastore americano molto coraggioso, molto onesto, l'ho stimato molto, che è caduto in concupiscenze carnali e vorrei leggervi uno stralcio di questa sua testimonianza. Ero un pastore che amava Dio e la mia chiesa e nascondevo il mio peccato segreto. Ben presto ho imparato che Dio sa disciplinare anche gli ipocriti che ama. La chiesa di cui sono stato pastore è sorta nel 2003 come frutto di una riunione di preghiera. Mi è stato chiesto di predicare da 13 nuovi fratelli che volevano vedere Dio cambiare la loro piccola città. Ho amato quel gruppo con tutto il mio cuore. L'affetto sperimentato in quei primi tempi mi porta ancora lacrime agli occhi. La nostra comunità è cresciuta da 13 a 120 persone in circa 9 mesi. Le cose stavano andando così bene in quei primi anni che cominciai a pensare che Dio fosse disposto a trascurare il peccato che stavo nascondendo. Anche se il ministero andava bene, la mia anima non stava bene, ero profondamente scontento, la mia vita non andava secondo i miei piani. La mia riluttanza ad arrendermi completamente a Dio, insieme alla mia insicurezza, insoddisfazione, paura dell'uomo e il desiderio di ottenere un'alta reputazione, ha creato nel mio cuore un ambiente che ha permesso alla pornografia di prosperare. Per i primi 3 anni di ministero pastorale ho lottato segretamente con questo peccato. Sapevo che il mio peccato era doloroso per Dio, ma le mie confessioni miravano più a sradicare la mia colpa piuttosto che a ricevere l'aiuto di cui avevo bisogno. Ogni 2 o 3 mesi mi concedevo una buffata di pornografia. A questo è seguito il dolore, le confessioni private di quanto odiavo il peccato e quanto amavo Gesù e le decisioni personali di non ripeterlo mai più. Ricordo di essermi sentito come gli israeliti nel libro dei giudici: peccato, dolore, pianto, pace. Sempre la stessa storia che si ripeteva. Nessuno aveva una visione chiara di ciò che stava realmente accadendo nella mia vita. Vivere con una menzogna è difficile. Non leggo tutto. Nel 2006 poi si è fidanzato con una ragazza, una credente, che è diventata sua moglie, alla quale ha confessato questo suo peccato cercando aiuto, e lei l'ha aiutato. E aveva un grande amico pastore con il quale stavano pensando di fondare un'altra chiesa. E quando le cose sono andate avanti non si è sentito libero di non dirgli questo. Così gliel'ha confessato con una lettera, e l'amico pastore, che gli è rimasto amico per sempre, gli ha risposto però in questo modo: che non era disposto a iniziare un'opera con lui, dato il suo peccato, e anzi avrebbe dovuto smettere di fare addirittura il pastore. E questa cosa gli ha fatto del bene, questa risposta di questo suo amico, tant'è che lui ha scritto una lettera agli anziani della chiesa in cui confessava tutto, e in qualche modo, non è specificato, ma questa lettera è arrivata ad altri della chiesa, così le voci sono cresciute e hanno deciso di indire una lettera in cui questo pastore avrebbe chiesto perdono alla chiesa. E vi leggo che cosa accadde quel giorno, dalle parole stesse del pastore. Alcune persone piangevano, qualcuno ha urlato, qualcuno mi guardava con gli occhi che perforavano più profondamente di una spada, qualcuno mi abbracciò, finita la riunione, qualcuno se ne andò via e non mi parlò mai più. Sono seguiti mesi di incontri privati, interventi, sessioni di consulenza e conversazioni strazianti. Spesso mi sentivo di averne abbastanza con questo processo, ma Dio mi ha assicurato che avrebbe terminato quando sarebbe stato abbastanza. Durante quei mesi diversi anziani si sono dimessi e almeno una dozzina di famiglie hanno lasciato la chiesa. Nulla è stato più doloroso di vedere le mie scelte peccaminose far naufragare la fede delle persone che ho amato. E nonostante tutto questo, nei mesi successivi Dio ha portato grazia a quella chiesa, grazia alla vita di questo uomo. E questa testimonianza coraggiosa termina con una bellissima considerazione che leggo. Mi vengono i brividi a pensare che cosa sarebbe accaduto se Dio non avesse mai esposto il mio peccato pubblicamente, non mi avesse mai schiacciato come ha fatto. Quello è stato l'anno peggiore e migliore della mia vita. Che lotta. Queste carnali concupiscenze che danno l'assalto all'anima non è uno scherzo. La gloria di Dio in questione. Forse non sei un pastore, forse non sei quell'uomo, ma sei un uomo e una donna in carne ed ossa. Esattamente come lui, esattamente come l'apostolo Paolo, che affermava senza vergogna che lottava con il suo corpo per non essere squalificato. Pietro ha ragione, tutte le ragioni qui, vero? È una guerra che distrugge se non la combattiamo come il Signore ci insegna. Quanti pastori caduti, quanti cristiani che lottano in questo silenzio, nella solitudine, quanti assalti devastanti in una guerra spirituale che talvolta conduce a morte, a matrimoni rotti, a famiglie distrutte, soprattutto a testimonianze rovinate, a bocche tappate. Perché? Perché si è sottostimato il pericolo. Si è creduto di poter convivere con questioni che noi abbiamo definito personali, invece di pensare alla gloria di Dio, indossare la completa armatura per poter resistere nel giorno malvagio. Così Pietro qui ci dà un grande avvertimento solenne: se noi continueremo a trascurare questa battaglia, se non ci asterremo, se non ci allontaneremo, se non ci manterremo alla larga da queste cose, la nostra anima non reggerà gli assalti di questa guerra spirituale in corso. Ma vincere ci darà la forza per avere una testimonianza autentica in questo mondo. Così nel badare alla nostra vita, su questo stiamo parlando, abbiamo due esortazioni. La prima è negativa, riguarda la nostra sfera privata, astenerci. E poi ne abbiamo una positiva, non finisce lì, nella sfera pubblica, versetto 12, ed è avere una buona condotta fra i pagani. Avere una buona condotta ha a che fare con il nostro comportamento, con quello che si vede immediatamente, con l'opinione che gli altri hanno di noi, con la nostra relazione con i non credenti. Sapete, c'è un'espressione che si usa nel campo del commercio, che ti insegnano ogni corso di vendita, che è questo: non c'è una seconda occasione per fare una buona prima impressione. Non c'è una seconda occasione per fare una buona prima impressione. Che se ne dica, il mondo ci guarda, guarda il comportamento. Pietro non fa sconti su questo. Qualcuno dice, forse è troppo duro questo parlare, non può essere un po' più calmo, un po' più dolce? Ma non lo sto dicendo io, lo sta dicendo Pietro. Non fa sconti. Anzi, alza l'asticella ancora di più, perché quando usa questo termine buona, riferito alla condotta, letteralmente scrive eccellente. Non neutrale, non discreta, non abbastanza, non meglio di altri, non sopra la media, ma eccellente. La nostra vita deve essere eccellente, bella da vedere, attrattiva, un riflesso di una vita interiore altrettanto pulita. Perché, miei cari, se non sarà così, come i pagani potranno ricredersi sulle cose che pensano e dicono contro la Bibbia? Come potranno ravvedersi e credere al Vangelo che stanno così tanto criticando? Come potranno desiderare che Cristo trasformi le loro vite se non vedono vite trasformate intorno a loro? Come potranno glorificare Dio se noi cristiani, a causa del nostro comportamento sbagliato, offriamo su un piatto d'argento motivi per maledire Dio? Beh, cari sorelle, care sorelle, cari fratelli, questo è il cuore dell'evangelizzazione mentre siamo stranieri in questo mondo: avere una vita che sia attrattiva, che attiri a Cristo, essere come Cristo è, il quale oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava. Che modello, che sfida. Beh, qualche tempo fa ho sentito raccontare da un credente questa storia che riguardava la sua vita, di come era venuto a Cristo. Era nato in una famiglia di cristiani, il padre e la madre erano sempre stati fedeli, ma lui già dall'adolescenza aveva cominciato a prendere altre strade. Eppure era sempre toccato, in particolare quando sua madre andava da lui, gli rivolgeva inviti, accettare il Signore, andare al Signore, e l'ha sentita innumerevoli volte pregare per lui. Ha guardato la sua vita in casa, nel lavoro, era una donna pia, una donna fedele. E questo comportamento lo toccava profondamente, anche se aveva scelto uno stile di vita sbagliato. Sua madre non ha mai visto risposta alle sue preghiere in vita. Ma quando è morta, proprio quando è morta, questo suo figlio ha pensato alla vita di sua madre, così fedele al Signore, così integra, e così si è avvicinato al Signore ed è diventato un cristiano. E lui, mi ricordo, in questa sua testimonianza ha detto queste parole: quante ne ha dovute passare mia madre per causa mia. Non mi ha mai smesso di amare, non ha mai smesso di vivere come una figlia di Dio. Non ha visto le sue preghiere ascoltate in vita, ma adesso sono un cristiano. Ma non è forse questo l'esempio migliore di buona condotta in casa, in famiglia, fra la gente comune? Beh, una condotta eccellente parlerà più di mille parole. Non è forse questo che fa il Vangelo? Non è forse vero che il Vangelo non è soltanto qualcosa tu a cui tu credi, ma è qualcosa che trasforma le vite, trasforma la condotta? Ci sono alcuni che provano a cambiare la propria condotta senza il Vangelo, ed è solo un cambio di comportamento. Riescono a volte su qualche cosa per un po' di tempo, ma la loro natura è quella. Ma quando il Vangelo viene in te, ti trasforma da dentro, beh, allora tutto è nuovo fuori. E abbiamo questa natura, questa carne, però una trasformazione è visibile. Con quali parole ci definirebbero i pagani che frequentiamo? Che cosa dicono i nostri commercialisti che ci vedono pagare le tasse? Cosa pensa di noi l'amministratore del condominio in cui noi viviamo? Cosa dicono della tua vita i tuoi insegnanti a scuola? Cosa pensano i tuoi colleghi, i tuoi amici? Preghiamo veramente che Dio ci aiuti a avere una condotta eccellente fra i pagani. Due esortazioni per uno stile di vita evangelistico efficace. Prima, bada la tua vita. Ci viene data attraverso un comando negativo, un incoraggiamento positivo. Ma che cosa ci spinge a badare al nostro comportamento? Beh, questa domanda ci porta alla seconda esortazione per avere uno stile di vita evangelistico efficace ed è bada allo scopo. Bada allo scopo. Versetto 12. Affinché, ecco il motivo, ecco lo scopo, ecco il fine di tutte quelle raccomandazioni che Pietro ha dato, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre buone opere e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Pietro ricorda lo scopo per cui è così importante badare alla propria vita. Sapete, non era facile per quei credenti trattare in modo eccellente i non credenti, dato che da essi venivano vessati, perseguitati in ogni modo. La gente aveva in disprezzo i cristiani, sparlavano di loro, come dice Pietro, ingiustamente, addirittura li categorizzavano, un altro modo per chiamare i cristiani, li categorizzavano come i malfattori. Questa parola molto forte, ha un significato molto duro, è un termine proprio sprezzante, usato per identificare quelli che erano colpevoli di una punizione. Ai loro occhi i cristiani erano punibili per tante voci, per tante cose di cui si sparlava riguardo i cristiani. E se leggete i libri di storia sentirete queste cose che vi sto per dire, più tante altre, non abbiamo il tempo. Beh, i cristiani, pensate, erano accusati, sparlavano dei cristiani dicendo che erano atei. Atei. Non era vero. Non si inchinavano all'imperatore, non adoravano gli dèi dei romani, perciò, udite udite, erano accusati di ateismo. Sparlavano di loro. Poi sparlavano di loro accusandoli di cannibalismo. Perché la cena del Signore era strumentalizzata. Dicevano che mangiavano ogni settimana carne e sangue umani. Invece si trattava di pane e vino. Sparlavano. Li mettevano in cattiva luce, li disprezzavano. Venivano anche accusati di incesto, perché si sposavano e si davano un santo bacio fra fratelli e sorelle, ignorando l'espressione spirituale di quello che vuole dire questa espressione. Erano accusati addirittura di essere un movimento che spaccava le famiglie, perché molte mogli che si convertivano al cristianesimo poi si rifiutavano di partecipare o addirittura a provare le orge dei propri uomini che praticavano in esse anche rapporti omosessuali. Ma soprattutto erano criticati perché predicavano che alle persone di ravvedersi, perché presto il mondo sarebbe stato distrutto dalle fiamme. Per questo motivo Nerone li aveva accusati di aver appiccato il fuoco a Roma per distruggerla, per questo motivo venivano anche uccisi. E vi leggo quello che lo storico Tacito scrive nei suoi annali. Lui non era un cristiano ovviamente, però racconta, furono aggiunti anche scherni per coloro che erano destinati a morire, che con la schiena ricoperta di belve morivano dilaniati dai cani crocefissi o dati alle fiamme, visto che dicevano che il mondo sarebbe finito tra le fiamme, li bruciavano, o tramontato il sole utilizzati addirittura come torce umane notturne. Per quello spettacolo Nerone aveva offerto i suoi giardini, allestiva uno spettacolo al circo. A queste persone che Pietro sta scrivendo dicendo loro, in questo mondo ostile, in questa vita difficile fatta di ingiustizie, di soprusi, ricordati lo scopo più grande: che il nome di Dio sia glorificato attraverso la tua vita. È la verità straordinaria che la parola di Dio ci trasmette, questa, che questo può avvenire da persone che non potrebbero essere più lontane da Dio. Care sorelle e cari fratelli, chi di noi non ha mai subito ingiustizie, talvolta vessazioni, perché siamo dei cristiani? Certo, non abbiamo subito quello che hanno subito questi cristiani. Anni fa ho frequentato un corso di formazione, sapete, al corso di formazione non sei con i tuoi colleghi con cui lavori, vengono colleghi da tutta Italia, e così durante il corso si fa un po' di amicizia, poi si pranza insieme ed ero in mensa. Mentre ero lì è arrivato un credente che io conoscevo, non lavoravo con lui, ma che conoscevo, è passato davanti al mio tavolo e mi ha salutato. E mentre mi salutava sentivo sghignazzare un sacco i miei colleghi di corso, perché uno di essi lo conosceva, avevano lavorato insieme anni prima, e parlava di lui come se fosse una persona strana, una specie di santone. Perché? Ha spiegato. Perché prima di mangiare si fermava, chiudeva gli occhi e pregava. E ridevano di lui. Qualche tempo fa siamo stati invitati a un matrimonio, metà eravamo cristiani, metà non erano cristiani. Il pastore ha fatto la celebrazione del matrimonio e alla fine ha detto: ora preghiamo. E in quel momento si è visto proprio metà del pubblico che ha chinato le teste e metà no. E io e mia moglie abbiamo sentito, Sara, una voce dietro di noi, nella fila dietro, che diceva: proprio come le galline. Come reagiamo davanti alle derisioni, alle prese in giro, alla disapprovazione sul fatto che noi siamo cristiani? E quando siamo tentati a insorgere, quando sei tentato a farti giustizia, quando sei tentato a difenderti, quando sei tentato a dare sfogo alla tua carne, bada allo scopo più grande, la salvezza dei peccatori da parte di un Dio grande, a cui va tutta la gloria. Pietro ci esorta, bada allo scopo più grande, stai cambiando la loro prospettiva con la tua vita, attraverso la tua buona condotta stai dimostrando che si stanno sbagliando. C'è solo un modo per farla finita con queste false accuse, ed è vivere in un modo eccellente. Nel giorno in cui la meravigliosa grazia di Dio inizierà a muoversi nel cuore di un incredulo, questi risponderà con fede salvifica, e le stesse labbra con cui sta maledicendo i cristiani, con le stesse labbra adesso glorificherà Dio. Che bello! E vorrei concludere con una storia vera. Nel suo libro Osarono essere diversi, non c'è un titolo migliore veramente a questo libro. L'autore, Hugh Stephen, racconta di questa straordinaria opera che Dio ha fatto nel trasformare un'intera regione, della regione remota del Messico, con il Vangelo. Tutto nacque alla fine degli anni 50, 1950, quando due americani, Ken e Elaine Jacobs, furono chiamati da Dio ad andare come missionari per portare Cristo e tradurre la Bibbia nella lingua locale. Avevano chiesto a tante missioni di andare, avevano sempre ricevuto risposte negative, dicevano tutti: siete troppo vecchi, avevano sopra 30 anni per andare, fino a quando la Wycliffe li ha inviati e sono partiti e sono arrivati lì. Erano da soli, hanno cercato di stabilirsi nel villaggio principale dei Chamula, ma da quel villaggio furono respinti, perciò si sono stabiliti fuori da questo villaggio a Las Casas. Non potevano immaginarlo in quel momento, erano un po' tristi per questo, ma era veramente tutto guidato da Dio, perché la loro dimora divenne veramente la casa di tutti quei credenti che si convertivano, nuovi credenti che venivano espulsi dai villaggi, e loro li accoglievano. Così, quando Miguel e Domingo, due uomini della tribù dei Chamula, vennero a contatto con questa coppia di missionari, per primi credettero al Vangelo, furono subito perseguitati dalla famiglia e dagli amici. Questa tribù aveva delle usanze tribali, quasi indigene, e la loro religione era un misto di animismo e idolatria verso questi dei che dovevano ingraziarsi perché erano sempre arrabbiati. E la loro tribù era guidata da un gruppo di anziani, sopra loro c'era un capo anziano che era una specie di stregone, che era la legge. Quello che lui diceva era legge, poteva disporre della vita, della morte delle persone, quando voleva. E questo gruppo si riuniva per prendere le decisioni importanti. Prima di prendere le decisioni, cosa facevano? Bevevano una pozione per loro magica, non lo era, ma era alcol, si ubriacavano, i posh. Così, sentendosi minacciati da questo nuovo Dio che amava le persone tanto da mandare suo figlio a morire per loro, perseguitavano tutti coloro che seguivano la nuova via. Più li vessavano, più li perseguitavano, e più la vita trasformata dei credenti era attrattiva per tutti gli altri che guardavano. E in quegli anni tante sono state le persecuzioni che hanno subito, veramente tante, un libro che è commovente. Venivano picchiati, le donne sono state violentate, le loro case bruciate, venivano scacciati dai villaggi con il divieto assoluto di tornare, pena la morte, persero tutto. Così la cultura di quella tribù Chamula era proprio fondata sul terrore, sull'odio, sulla forza, sulla vendetta, non conoscevano il perdono. Anche questi cristiani neoconvertiti all'inizio erano abituati a reagire in quel modo, ma man mano che venivano istruiti dalla parola di Dio non reagivano, perdonavano e si rimettevano nelle mani di colui che giudica giustamente. Perciò hanno fatto un patto con gli anziani della tribù dicendo che sarebbero stati sottomessi a loro pur non continuando a condividere certe cose, la religione, adorare certi falsi idoli. Così quei cristiani che venivano disconosciuti, allontanati dalle famiglie, dal villaggio, trovavano accoglienza a casa dei due missionari che fasciavano, curavano veramente le ferite fisiche e le ferite spirituali e insegnavano la parola di Dio. A volte accadeva che, siccome questi cristiani poi si erano stabiliti in delle colline intorno ai villaggi di origine, delle baraccopoli potremmo dire, a volte avveniva che la tribù faceva delle spedizioni per andare a sterminare, molte volte. Alcune volte li hanno tagliati in due con maceti incandescenti, altre volte hanno sparato colpi di fucile, altre volte li hanno uccisi a sassate, altre volte a mani nude. Nel 1967, una notte, con l'intento di mettere fine ad ogni cristiano, questi uomini armati fecero irruzione in questo villaggio, uccidendone molti. Una giovane donna di nome Paxku venne sparata con dei pallini dalla doppietta. Pensavano che fosse morta, non morì miracolosamente. E lei era preoccupata perché, guardando il suo volto sfigurato, pensava che nessuno l'avrebbe mai più voluta. Era una credente. Sappiamo oggi che, non so se è ancora viva o meno, ma si è sposata, ha avuto 4 figli. Lei ha perdonato chi ha fatto questo. In un'altra circostanza, questi uomini armati di una tribù vicina, i Mayols, hanno catturato 160 cristiani, li hanno presi, li hanno portati in una prigione che era una casetta sotto il sole, senza finestre. Prima di metterli in prigione, hanno chiesto a tutto il villaggio se volevano di uscire fuori per picchiarli. Sono usciti fuori, è uscita fuori una folla con zappe, picconi, stivali di cuoio per pestare i piedi per farli sanguinare. Dopo averli pestati a sangue, li hanno presi, tutti e 160, messi in una stanza, tutti in piedi. Cosa hanno fatto per le 12 ore successive questi cristiani? Hanno cantato tutto il tempo. Sono passati 30 anni dalla conversione di Miguel e il capo nuovo tribù ha deciso di dare un segnale grande a questi cristiani uccidendo proprio lui, che nel frattempo era diventato il pastore di quei credenti in quella zona. E sono riusciti con un agguato. E sapete quanti cristiani sono andati al funerale di Miguel? 4.000. Così nel 64 c'erano due uomini Chamula che dicevano di voler seguire le buone parole nuove, così che chiamavano, Domingo e Miguel. Fra il 65 e il 69 il numero crebbe a 120, nel 76 oltre 800, nel 1980 oltre 1500, nel 1982 4.000. Dopo 40 anni dalla loro prima visita, i Jacobs, che erano tornati negli Stati Uniti, tornarono fra quelle tribù, in questo distretto dei Chamula, in questo altopiano del Chiapas. Sapete, hanno trovato dei nuovi villaggi con dei nomi biblici, Betania, villaggio Nuova Speranza. Trovarono, quando sono arrivati dopo 40 anni, 32.000 indios discepoli di Gesù. La chiesa presbiteriana, che era la maggiore denominazione evangelica sull'altopiano, aveva 85.000 membri cristiani, il 40% della popolazione del Chiapas. In una di queste visite, Ken, missionario, andò a visitare a salutare un vecchio amico, un commerciante, voleva parlargli ancora del Signore, così gli parlò della vita trasformata di queste persone, e questo uomo amico messicano ancora non credente gli rispose: guarda, l'ho stoppato, non occorre che tu vai avanti e mi racconti quello che credono questi cristiani. Alcuni lavorano per me, so chi sono, perché vedo ogni giorno come vivono e come si comportano. Che storia straordinaria. La vita di quei cristiani ha parlato più delle loro parole. E nel giorno in cui Dio ha visitato i pagani più lontani, più critici, questi si sono ricordati delle loro buone opere e sono stati vinti dal Vangelo di Cristo. Vorrei terminare con le parole con cui ho iniziato. Il migliore strumento evangelistico che noi abbiamo sono le nostre vite. Un commentatore ha scritto queste parole: noi siamo le Bibbie che il mondo sta leggendo. Siamo le verità di cui il mondo ha bisogno. Siamo i sermoni che il mondo sta ascoltando. Caro Padre, vieni in soccorso a questi poveri tuoi figli, così deboli, a volte senza coraggio, a volte vinti da una natura carnale, peccaminosa. Abbiamo bisogno di te, Signore, vogliamo trovare forza in te, come quei credenti del Chiapas hanno influenzato il mondo intorno a loro. Aiutaci a influenzare il mondo intorno a noi. Che siano vere le parole di Gesù per questa Chiesa, per la mia vita. Siamo il sale della terra, così risplenda la vostra luce in mezzo a questo mondo. Grazie, Signore. Ti supplico per tutti noi, nel nome di Gesù. Amen. Un saluto e una buona settimana a tutti.